Ringrazio Leonardo per il suo intervento e per l'ospitalità che ci ha ancora una volta fatto trovare. E niente, con un po' di ritardo, ma lo recupereremo probabilmente subito, partiamo con gli interventi. Contrariamente al solito, io mi chiamo Marco Calamari, sono uno dei membri del progetto Winston Smith. Contrariamente al solito, ho deciso di fare anche io una relazione, ma la chiamo relazione giusto perché così è scritta nel programma, per introdurre il tema di quest'anno, che è un tema un po' particolare, perché non ha a che fare con il diritto, non ha a che fare con la tecnologia, ha a che fare, come accennava anche Leonardo, con cose che alcune persone conoscono perfettamente e qualche volta danno per scontate anche nei colloqui con gli addetti ai lavori e che invece tante volte sono completamente sconosciute o addirittura controintuitive per chi è in maniera sana interessato a queste questioni ma non conosce direttamente le problematiche. E in certi casi succede che gli stessi addetti ai lavori sono stupefatti di certe conclusioni, di certi risultati che si possono avere perché non se ne sono mai occupati prima. Gli stessi specialisti sono spesso molto ignoranti. Io, essendo a mio modo e nei miei campi specialista di certe cose, di certe altre non mi sono mai occupato e sto a quello che dicono altri specialisti. Anche la privacy ormai si avvia a essere un settore abbastanza affollato in cui non si riesce a seguire tutto, per cui qualche volta uno si imbatte in documenti interessanti che aprono improvvisamente una visuale diversa, un po' come un flash. Il tema di quest'anno nasce da questa pubblicazione universitaria, di cui poi parlerò nella relazione, e che è di un legale, un certo Paul Holm. Si chiama Le promesse infrante della privacy, come rispondere al sorprendente fallimento dell'anonimizzazione. Il tema di quest'anno appunto è la de-anonimizzazione o reidentificazione, in attesa che qualcuno in italiano trovi il termine diciamo giusto per parlare di queste cose, perché l'argomento è così nuovo che nessuno ha pensato a un modo al modo migliore di tradurre il termine. Farò quindi un breve excursus per far capire come questo problema, che è solamente connesso ai dati, non ha niente a che fare con l'informatica, con le leggi o con altre cose, è così importante. Dico questo anche perché io ho avuto un flash, forse non enorme ma molto grande, dato la quantità di tempo che ho passato a occuparmi della privacy, su come delle cose che andavo enunciando sulle generali, perché non ne sono specialista, e che tutti quelli che conosco enunciavano come me sulle generali, perché non conoscevano specialista, sono in realtà più importanti, più pericolose di quelli che sembrano anche agli specialisti. Da anni organizzazioni le più svariate, inclusa la nostra, persone le più svariate, incluse me, specialmente se attive nel settore della difesa dei diritti digitali e della privacy in rete, enunciano un sacco di problemi che la circolazione di dati, non necessariamente dati personali o dati sensibili, anche dati ordinari come i log dei siti web o i dati di cella delle reti GSM, causano e causeranno in futuro. Normalmente però ci si concentra appunto solo sulle applicazioni, quindi si parla di Facebook, si parla del tracciamento di persone fatte con le reti cellulari e così via, o sugli attori che fanno queste cose, da Mark Zuckerberg a Pisano e così via. I difensori della privacy continuano a ripetere che memorizzare dati, specialmente se dati personali o comunque generati dalle persone, appunto i dati di cella GSM, i log dei siti web durante la navigazione, i dati di flusso delle mail, non parliamo poi dei dati personali messi su Facebook, i dati che Google distilla da Gmail e così via, in qualunque modo venga fatto, costituisce un pericolo. I dati dovrebbero essere trattati, in generale, come sostanze chimiche pericolose e quindi ovviamente impiegate dove servono, ma dove appena non servono, assolutamente non impiegati, custoditi con cura e distrutti appena non servono più. Si fanno anche nomi di cattivi o comunque di persone importanti come Google, DoubleClick, anche attori meno noti come Netflix o AOL, che sarebbe American Online, o del tutto ignoti ai più come Axion. Tutti questi attori, tutte queste situazioni sono legate insieme dal fatto che i dati sono pericolosi in quanto tali. I dati si considerano divisi in due categorie normalmente: dati ordinari, chiamiamoli dati innocui per generalizzare e non cadere in situazioni specialistiche, e dati sensibili, diciamo dati pericolosi sempre per non essere costretti dalle definizioni di una legge piuttosto che di un settore accademico. In generale però l'impianto delle leggi europee sulla privacy e ovviamente di quella italiana che è la 196/2003 è che i dati sensibili, quelli che la legge considera pericolosi, quindi dati medici, preferenze politiche, inclinazioni sessuali e così via, possono essere protetti segregandoli in ambienti limitati e quindi utilizzandoli in una stanza chiusa sostanzialmente e senza che vengano fatti circolari o copiati. Oppure, e la legge italiana lo cita in un sacco di posti, vengano resi abbastanza anonimi da non essere più riconducibili a persone specifiche. Quindi, che ne so, i record delle iscrizioni sindacali potrebbero perdere la caratteristica dei dati sensibili e diventare quindi dati che per fini statistici possono essere forniti in giro ai ricercatori, a chi ne ha un legittimo scopo, purché ovviamente vengano tolti i nomi degli iscritti. E di situazioni di questo tipo, per esempio nella ricerca medica, ma anche nella statistica, nei censimenti, ce ne sono tantissime. I dati vengono anonimizzati, tipicamente levando i nomi delle persone, se ci sono i codici fiscali, gli indirizzi esatti, tutte cose che sembrano del tutto ragionevoli. Quello che resta, che è sempre ricco di informazioni e quindi è utile per chi fa questo tipo di cose, viene dato a chi lo vuole. Sostanzialmente una situazione che gli americani chiamano fire and forget. Prepara, lancia e dimentica. Questo ha un assunto importante, cioè si ritiene che si possa fare qualche cosa ai dati, anonimizzarli, che poi li rende completamente innocui. La tecnica in linea di principio sembra funzionare, è così ragionevole che tutti avete fatto, in qualche modo avete annuito. Non è vero, è un errore grave, lo commettono anche gli specialisti, io stesso avevo largamente sottostimato il problema. Non funziona, non può funzionare, e le poche slide che ci sono adesso tenteranno non di dimostrarlo in maniera matematica, ma di dare le linee guida per cui si può capire facilmente che la cosa non può funzionare, che ne dicano la 196/2003, il garante della privacy e molti attori che sono altrettanto o più ignoranti di me sul tema e non hanno ancora letto le paper che dal 2009, quando è uscita la paper di Rom, stanno uscendo in ambiente universitario, perché il problema effettivamente ha fatto piuttosto scalpore. Il problema è che non esistono dati innocui, non ne esistono proprio, e questo potrebbe già essere convincente. Un dato comunque generato da una persona si porterà dietro per sempre qualcosa dell'anima di quella persona, dell'identità digitale di quella persona, è quindi completamente innocuo, anche se il tipo di caramelle che io mangio quando sono in ufficio non lo sarà mai. Questo può essere convincente. La sensazione forte è che non esistono dati anonimi, ovvero se sono davvero anonimi non servono assolutamente a niente, men che mai per fare statistiche o per aggregarli in qualche modo, perché la somma dei dati è sempre maggiore della somma delle parti. Quindi se io ho due database di dati e li unisco insieme, ho più dati di prima. Facciamo degli esempi. I dati censuari, faccio riferimento alla situazione americana perché è oggetto appunto di studi, mentre in Italia brilliamo come sempre per il totale disinteresse dell'autorità garante. Facciamoci una domanda. Supponiamo di essere cittadini americani, quante altre persone negli Stati Uniti, circa 250 milioni di persone, condividono la nostra combinazione di codice di avviamento postale, data di nascita e sesso? Ovvero, immaginiamo di avere un database in cui sono state rimosse tutte le informazioni che identificano una persona e sono state lasciate data di nascita, codice di avviamento postale e sesso, e in più altre informazioni collegate a questo, tipo record medici o altre cose. I dati sembrerebbero anonimi, e invece no, perché dalle combinazioni, da questa ennupla di dati, l'87% degli americani viene identificato in maniera univoca, cioè non c'è nessuno negli Stati Uniti, nell'87% dei casi, che ha un omonimo, diciamo, espresso in questi termini. I dati sembravano anonimi, però identificano perfettamente la quasi totalità delle persone. Manca solo una cosa, manca l'incarico della persona vera. Però i dati sono già univoci, quindi non sono anonimi. Se questi tre pezzi di informazione, che sono apparentemente molto scarsi, già bastano praticamente per individuare, senza sapere come si chiama, ogni americano, voi vi rendete facilmente conto che tante banche dati che sembrano anonime non lo sono. Facciamo qualche altro esempio. La Tanner Whitney, che è citata da Paul Holm nella paper, per essere stata un po' la sua musa ispiratrice, perché la prima che si è messa a tritare i dati censuari americani resi anonimi per vedere di capire se anonimi lo erano davvero, appunto ha scoperto che l'87% degli americani vengono identificati da questi tre dati. Secondo i suoi studi, anche informazioni molto meno specifiche, cioè ancora meno del codice di avviamento postale e della data di nascita, identificano moltissime persone. Per esempio, città di nascita, data di nascita e sesso bastano per identificare oltre il 50% dei casi le persone. Addirittura, se alla città si sostituisce la regione, si identificano comunque il 20% delle persone. Per cui qualunque dato, anche appena appena individuale, venga attaccato a dei dati arbitrari, è automaticamente un puntatore pericolosissimo che può essere ricondotto ad una ed una sola persona. E questo non è necessario che sia un piccolo sottoinsieme di informazioni che normalmente vengono usate per identificare la persona, perché vabbè, nome, cognome, indirizzo, codice fiscale sono informazioni per noi naturali, le usiamo anche a mano, data di nascita e altre informazioni di questo tipo le usiamo, ma questi dati identificativi possono essere dati a cui non avremmo mai pensato. Netflix è una società americana che fa noleggio di videocassette, di film, eccetera, eccetera, fa anche commercio. È molto grande, ha qualcosa come 100 milioni di clienti. Questi 100 milioni di clienti interagiscono con questa società nei modi più svariati, non solo ordinando film entrando in un negozio, no, fanno tutto via web, hanno questi bellissimi siti pieni di possibilità di interazioni e possono, per esempio, dare consigli agli altri indicando a me sono piaciuti questi film e dando un voto ai film che preferisco. Bene, questo database è stato reso pubblico da Netflix proprio per, privato ovviamente dei dati personali, di tutti i dati personali, perché Netflix era interessata che i ricercatori individuassero un buon algoritmo di selezione dei film preferiti da una persona, è una forma di profilazione degli utenti. Alcuni ricercatori che si occupavano di de-anonimizzazione hanno cominciato a tritare questi dati che riguardano non la popolazione americana, ma comunque una parte molto grossa della popolazione, e si sono accorti che se si prendono 6 suggerimenti di qualunque persona di questo database, di film che non siano proprio di cassetta, già si identifica una sola persona. Cioè, dal voto dato a 6 film che non siano avatar, si identifica un'unica persona, senza aver bisogno di nessun dato identificativo. Cioè, si arriva a identificare univocamente un record in questo database di 100 milioni di record. Al solito, non abbiamo ancora capito chi è quella persona, ma già abbiamo selezionato una persona su 100.000 da 6 consigli, da 6 pareri su 6 film. Questo non ha niente a che fare con i dati identificativi come li immaginiamo noi, ma vi dà un'idea di come sia pericoloso qualunque database contenga informazioni generate dalle persone. A questo punto basta incrociare in maniera stupida un elenco clienti di Netflix, oppure chiedere a uno che passa per la strada se è cliente di Netflix, e si possono cominciare a agganciare questi record univoci di informazioni alle persone reali. E quando è stato fatto un aggancio, l'aggancio stesso può essere utilizzato, e qui si parla di algoritmi proprietari, di cose sofisticate, per agganciare ulteriori database di record di tipo diverso. Se io dispongo di informazioni sulle reti sociali, cioè su chi conosce chi, e viene subito da dire Facebook, questi dati di relazione sono preziosi per poterci agganciare sopra set di dati che sarebbero anonimi fino a quando non vengono agganciati con le persone. Ecco perché la somma dei dati è molto più grande, non solo più grande della somma delle parti. Ecco perché non si riesce ad anonimizzare i dati, perché i dati appena vengono rilasciati, vengono studiati e analizzati con queste tecniche, che sono del tutto elementari, tant'è che le ho potute raccontare in pochi minuti, e con tecniche neanche ci immaginiamo, di aziende enormi che da decenni vivono e pensano con i migliori ricercatori del mondo come fare cose più sofisticate, più potenti con i dati di cui vengono in possesso, e che ovviamente, siccome i dati valgono un sacco di soldi, li rivendono, li usano, non alla luce del sole o alla conoscenza del pubblico in generale o del mondo accademico. La conclusione di questo brevissimo discorso è che non esistono dati ordinari, non esistono dati anonimi. Se i dati in qualche modo sono passati vicino a delle persone o sono generati dalle persone anche nella più anonima delle situazioni, quelli sono dati personali, destinati a diventare così personali da poter essere definiti sensibili in tanti casi. Se sono disaggregati, se sono, e quindi non sono iscritti al sindacato X, ma sono l'elenco diviso per città degli iscritti del sindacato X senza i nomi, e quindi non sono stati aggregati, non sono stati sommati insieme, qualcuno lo farà, qualcuno li aggregherà, e siccome valgono soldi, i dati in circolazione diventeranno prima o poi parte di una banca dati di dati personali. Se pensate che banche dati di questo tipo, difese neanche tanto bene, esistono sulla generalità, per esempio, dei cittadini italiani, e penso a tutti i dati memorizzati sulla base del decreto Pisano, o su quelli che i cittadini danno spontaneamente a Google via Gmail o a Facebook con tutte le interazioni che fanno, vi rendete facilmente conto che se anche solo una volta dei dati sono scappati da queste banche dati, o se questi soggetti ritengono opportuno concentrare i dati con le tecniche che abbiamo visto, il database del mondo, come lo chiamavano alcuni ricercatori sotto l'influsso pesante di Orwell, non solo non è tanto lontano, ma probabilmente esiste già in diversi posti e in diverse copie. Come vi dicevo prima, tutto quello che avete sentito è un sunto piuttosto indegno di una paper che vi consiglio assolutamente di leggere, perché è molto, ancorché piena di citazioni utilissime per approfondimenti, è estremamente discorsiva, aborrisce le formule, è scritta da un legale, per cui è probabilmente leggibile anche da chi ha poca confidenza con l'informatica, con la statistica o quant'altro. Quindi la lettura è consigliata agli addetti ai lavori, sarebbe ancora più consigliata ai membri dell'autorità garante dei dati personali che avessero voglia di fare il proprio lavoro, perché forse persino da loro di queste problematiche in maniera seria e accademica non se ne è mai occupato nessuno. E in fondo alle slide che verranno pubblicate come quelle degli altri interventi, c'è un piccolo estratto della bibliografia di Home e alcuni testi che possono essere utili per approfondire. Visto che quest'anno il programma non sarà frenetico come quello dell'altro anno, lasceremo un minimo spazio dopo ogni relazione per fare delle domande. Ci sono delle domande? Per favore, se puoi prendere il microfono, perché stiamo registrando. Così si sente anche la domanda.
Beh, la domanda è banale, fino a un certo punto. Noi diamo per scontato che l'aggregazione di questi dati sia pericolosa, cioè quindi che la violazione della privacy sia effettivamente pericolosa. Ma diciamolo, perché cioè perché effettivamente, come si possono sfruttare questi dati in maniera tale da crearci un problema, perché finché non identifichiamo questo c'è un problema pratico, in maniera, sembra banale, però mi rendo conto che le domande banali sono più difficili. Perché è un problema avere tutti questi dati in mano a qualcuno?
Perché è un problema? Di solito quando uno si sente in difficoltà risponde alla domanda con un'altra domanda. Perché fin dall'Ottocento esiste una cosa che gli inglesi hanno chiamato con una parola di successo privacy e che gli italiani hanno sempre chiamato riservatezza? Perché esiste qualche cosa che la Costituzione italiana giudica una sfera personale inviolabile? Il perché non lo so, che esista, se raccogliere dati e incrociarli con queste tecniche ti consente di violare questa sfera, il cui raggio dipende dalle preferenze individuali e su cui non esistono studi scientifici, questi dati sono pericolosi perché violano un diritto fondamentale delle persone, che è riconosciuto anche dalla nostra Costituzione. Quindi io non ho una risposta precisa da darti, però sento qualitativamente che questi dati sono estremamente pericolosi e credo che quelli di noi che concludono, che arrivano alle stesse mie conclusioni, abbiano fatto soltanto un'analisi a pelle, un'analisi qualitativa e non quantitativa. I motivi sono, penso che possano essere più svariati. Però già il fatto di riconoscere nella Costituzione italiana e in tanti altri documenti fondamentali che esiste una sfera personale e che è inviolabile, queste tecniche permettono di violarla da tutti i punti di vista. Benissimo. Ci sono altre domande? Ok, allora passo la parola a Alberto Cammozzo per il prossimo intervento.